Radio Giornale.
Ben ritrovati da Cinzia Rigamonti. Liguria confermata sulla lista rossa malgrado le proteste. Il criterio, ribadisce Berna, sono i dati delle regioni, non delle province. Duello a distanza tra Bersede e Rosa sull'aumento dei premi di cassa malattia. In un'intervista il ministro degli interni stuzzica il capo del DSS che risponde: non è corretto far credere ai cittadini che basta una telefonata per risolvere i problemi. Donald Trump conferma le aspettative. Emicon e Barrett nominata alla Corte Suprema. Dopo un mese getta la spugna, il premier incaricato libanese Adib non è riuscito a formare il nuovo governo. Per lo sport, punto prezioso del Lugano Calcio a Zurigo, nell'hockey i bianconeri vincono anche il secondo derby amichevole. La Confederazione resta ferma sulle proprie posizioni. A nulla sono valse le richieste della Liguria, che ha invitato Berna a rivedere la decisione di inserirla nella lista delle zone ad alto rischio Covid. Il governatore della regione italiana, in una lettera al console svizzero in Italia, ha spiegato che questa disposizione è falsata da un focolaio che in realtà è già sotto controllo. Ora la questione è destinata a passare dal livello amministrativo a quello politico, con il ministro degli esteri italiano che ha promesso di intervenire, sollecitato dal presidente della regione Liguria, Roberto Scolla.
Una visita, quella nella penisola di Simonetta Sommaruga, che inizierà alle 10.50 del mattino incontrando il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che, non è da escludere, sarà accompagnato dal titolare della Farnesina Luigi Di Maio, a cui il presidente della regione Liguria Toti ha chiesto di intervenire presso le autorità elvetiche. E così è probabile che la consigliera federale dovrà ricordare come la Svizzera abbia stilato una lista di paesi e regioni considerati a rischio, perché negli ultimi 14 giorni vi sono stati registrati oltre 60 casi di contagio con il SARS-CoV-2 per ogni 100.000 abitanti. Chi rientra nella Confederazione da quei luoghi è obbligato a trascorrere un periodo di 10 giorni in quarantena. Attualmente l'elenco comprende 59 nazioni e, per quanto riguarda i 4 stati limitrofi per i quali la Confederazione ha adottato la differenziazione regionale come hanno fatto Belgio e Germania, 19 regioni, una sola italiana, le altre francesi, e 3 Länder austriaci. Dalla lista, per decisione del Consiglio federale, possono essere esclusi, di fatto lo sono e lo saranno, gli enti territoriali direttamente confinanti con la Confederazione con cui, come recita una delle ordinanze Covid-19, esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale. Per quanto riguarda l'Italia, si tratta di 4 regioni: Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.
Per cercare di contenere i costi della salute, il Ticino punta sulla nuova pianificazione ospedaliera. E intanto da Berna, l'Embers stuzzica il capo del Dipartimento della Socialità e della Sanità, Raffaele De Rosa, che oggi risponde seccato. Sentiamo perché nel contributo di Daniela Giannini.
De Rosa poteva telefonarmi, dice Berset in un'intervista oggi al Corriere del Ticino. Il tema è quello caldo dei nuovi premi di cassa malati, definiti uno schiaffo al Ticino proprio da Raffaele De Rosa. Ma davvero, e ci rivolgiamo direttamente al direttore del DSS, in quel momento non poteva chiamare Berset.
Ma ho fatto molto di più di una semplice telefonata. Ho scritto personalmente al 19 agosto, quindi nel momento giusto, nel momento opportuno della procedura, che è una procedura molto complessa, chiedendo alla Confederazione di non aumentare i premi di cassa malati per il Canton Ticino e portando anche delle argomentazioni e delle motivazioni anche oggettive. La risposta è arrivata al 18 di settembre, dove si diceva che non si poteva accettare questa richiesta, però non veniva neppure presentato un aumento dei premi del 2,1%.
E allora si contestava un aumento dell'1,7%.
E poi ritengo che non è molto corretto far credere ai cittadini che una questione così delicata la si può risolvere con una semplice telefonata, per di più quando la decisione è già stata presa, perché noi la decisione dell'aumento dei premi l'abbiamo ricevuta il giorno prima e con l'aggravante che è l'UFSP stesso che ha proposto un aumento e ha imposto un aumento di premi alle casse malati nonostante le enormi riserve di cui dispongono.
Ma non è solo questo ad avere indisposto il consigliere di Stato.
Abbiamo scritto al direttore dell'UFSP, la risposta è ritornata da un vice direttore e da un funzionario, per di più in tedesco, e questo penso che dà già il senso della misura della sensibilità che si ha verso la Svizzera italiana.
Nell'intervista odierna l'Embersé dice chiaramente che per ridurre i costi i cantoni hanno ampio margine di intervento. Cosa risponde Raffaele De Rosa?
Questa è spesso una risposta di comodo della Confederazione che scarica sui cantoni dicendo che i cantoni hanno un grande margine di manovra. In realtà il margine di manovra dei cantoni è molto limitato, la LAMAL pone dei paletti molto precisi, dal 2012 le cliniche private sono state equiparate agli ospedali pubblici e per di più il Canton Ticino nel 2019 ha ricevuto ben 3 sentenze del TAF in merito alla pianificazione ospedaliera, quindi qui i paletti e la direzione è ben tracciata, il margine di manovra esiste ma è molto limitato.
E si è sempre in attesa di una nuova pianificazione ospedaliera. E questa è l'ultima domanda al consigliere di Stato Raffaele De Rosa. A che punto siamo?
Abbiamo avviato il processo di nuova pianificazione ospedaliera già sul finire dell'anno scorso. Abbiamo avviato lo studio del fabbisogno e entro la fine dell'autunno avremo i dati che ci permetteranno di costruire la nuova pianificazione ospedaliera, che è però un dossier, una pianificazione, un processo estremamente complesso che prende del tempo. Siamo tra l'altro l'unico cantone in Svizzera che prevede ancora il passaggio in Gran Consiglio.
Voltiamo pagina, aspettative confermate. Poco fa alla Casa Bianca il presidente Donald Trump ha annunciato la nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema per sostituire il seggio lasciato vacante dalla morte di Ruth Bader Ginsburg. 48 anni, cattolica e profondamente conservatrice, Coney Barrett nel suo discorso di accettazione della nomina ha reso omaggio alla Ginsburg, icona liberal. Lei, ha detto, ha rotto diversi soffitti di cristallo. L'audizione della Commissione Giustizia del Senato americano per la sua conferma inizierà il 12 ottobre e durerà 4 giorni. In Libano il premier incaricato Mustafa Dib annuncia alla rinuncia alla formazione di un nuovo esecutivo per salvare il paese dalla peggior crisi economico-politico-istituzionale della sua storia. Sentiamo da Beirut Lorenzo Trombetta.
Il Libano è punto e da capo. Dopo circa un mese di vani tentativi, infrantisi sul muro di gomma eretto dalla cupola politico-clientelare libanese, il premier incaricato Mustafa Adib ha oggi gettato la spugna. Nuovo alla politica, dopo aver servito come diplomatico all'estero, Adib era stato chiamato a fine agosto per formare un governo che avviasse le tanto attese riforme strutturali. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, che si era fatto promotore di un'iniziativa in sostegno della transizione istituzionale, le riforme dovrebbero sbloccare gli aiuti internazionali al Libano, travolto dalla peggiore crisi economica degli ultimi 30 anni. L'entourage di Macron parla oggi di tradimento della promessa fatta al capo dell'Eliseo dai leader politici libanesi. Tra questi gli Hezbollah filo-iraniani hanno puntato i piedi contro un governo che non assicurasse loro il controllo del Ministero delle Finanze. E mentre a Beirut e in altre città si registrano adesso agitazioni antigovernative, non si esclude che l'impasse istituzionale possa continuare almeno fino alle presidenziali americane di novembre. L'ombra dello scontro tra Stati Uniti e Iran si addensa così all'orizzonte libanese. Mentre Macron spingeva per una mediazione con Hezbollah, da Washington sono arrivate in queste settimane nuove sanzioni al Partito di Dio, irrigidendo così ulteriormente le posizioni delle parti.
Ora lo sport con Paolo Laurenti.
La pagina sportiva si apre con il calcio e il secondo turno di Superliga che è iniziato con due pareggi, quello senza reti tra Sion e Young Boys e quello tra Zurigo e Lugano, 2-2, punto prezioso però per i bianconeri perché è stato agguantato nei minuti di recupero e dopo aver giocato quasi tutto il secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Sabatini. Di Sobiech e Marchesano, le marcature zurighesi che avevano momentaneamente ribaltato il vantaggio di Gern, autore di una perla di rara bellezza. Il commento di Stefano Guidotti, sua la firma sul 2-2 finale.
Dopo aver fatto un buon primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati un po' troppo, poi chiaramente da quando si è rimasti con un uomo in meno le cose si sono complicate, ma siamo stati bravi a rimontarla, a crederci fino alla fine. Era importante tornare a casa portando a casa qualcosa, quindi ci portiamo a casa a questo punto con felicità.
In classifica Lugano e Young Boys appaiati in testa con 4 punti. Passiamo alla Challenge League, successo del Villa sul Thun per 3-1, 2-1 tra Stade Lausanne e Kriens. Finito invece il sogno di Coppa Svizzera del Balerna, sconfitto 2-1 dal Monté, squadra che sfiderà negli ottavi di finale il Lugano. Andiamo nella Serie A italiana, a Torino, Atalanta batte Torino 4-2, a Genova, Benevento 3, Sampdoria 2, a Cagliari, Lazio batte Cagliari 2-0 e in serata Inter batte Fiorentina 4-3. Siamo giunti all'hockey, il Lugano ha fatto suo anche il secondo derby amichevole per 5-3. reti bianconere di Bürgler, Ed, Fazzini e doppietta di Kurashev. Per l'Ambripiotta in gol Goi, Zwerger e Rohrbach. Per le ticinesi era l'ultima gara di preparazione, da giovedì si farà sul serio con l'inizio del campionato.
In chiusura uno sguardo al tempo previsto per domani. A sud sarà in parte soleggiato, altrove molto nuvoloso. Lungo il pendio nord alpino precipitazioni residue con un po' di neve sopra 1200 metri. Reginotte termina qui. L'informazione continua ogni ora in diretta su Rete 1 e con aggiornamenti sul nostro sito RSI News. A tutti voi grazie per l'attenzione e l'augurio di una serena notte.